passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui, 18 e 37 minuti, ben ritrovati alla Zanzara, come al solito fino alle 21, per ascoltare soprattutto le vostre opinioni sui fatti del giorno. I numeri 800 24 00 24, il numero verde, sms 349 238 6666, c'è anche la mail, lazanzara@radio24.it. E andiamo a sentire il TG2.
Scajola si dimette da ministro dopo le accuse sull'acquisto di una casa con i soldi di Anemone. Mi devo difendere, spiega. Berlusconi dice, va via un ministro capace. Il timore di contagio della crisi greca fa crollare le borse in tutta Europa. Milano ha perso il 4,7%, in discesa anche Wall Street. Prime ammissioni dell'uomo arrestato per il fallito attentato a Times Square a New York. Non avrebbe agito da solo. Obama, faremo giustizia. Naomi piange nel salotto TV più famoso del mondo, quello di Oprah Winfrey. Una lunga confessione davanti alla mamma e al nuovo compagno.
E andiamo a studio aperto.
Padova, calci e pugni alla figlia di 10 anni fino a mandarla in ospedale a massacrarla di botte. Sarebbe stato il padre, un egiziano di 54 anni. L'uomo è indagato per maltrattamenti, la bimba è in una comunità protetta. I resti trovati in fondo a un pozzo di Montemurro vicino Potenza riaprono il caso di Ottavia De Luise, scomparsa nel nulla 35 anni fa. Aveva appena 12 anni e potrebbe essere stata uccisa come in
casa. Di nuovo cambio casa, di nuovo cambiano le cose. Cambio luna e quartiere.
Cambiano le cose perché Scajola, come sapete, si è dimesso da ministro in una conferenza stampa, secondo me, surreale per le spiegazioni che ha dato Scajola. Sentite la prima.
E una cosa l'ho capita: un ministro non può sospettare di abitare in una casa pagata in parte da altri.
Un ministro non può sospettare di abitare in una casa pagata da altri. Ora, per carità, può essere successo di tutto, non lo sappiamo ancora, ci saranno le indagini, ma uno come fa, questa è la domanda, a non sapere se la propria casa è stata pagata solo con i soldi propri o anche con i soldi degli altri? Io credo che sia un caso più unico che raro. Ancora.
Se dovessi acclarare che la mia abitazione nella quale vivo a Roma fosse stata pagata da altri senza saperne io il motivo, il tornaconto e l'interesse, i miei legali eserciteranno le azioni necessarie per l'annullamento del contratto di compravendita.
Inverno è fuori, no.
A parte che non so se si possa annullare un contratto di compravendita, ma ripeto, come si fa a non sapere se la propria casa è stata comprata solo con i soldi? Lasciamo perdere la questione degli assegni, le testimonianze, che sono tutte contro Scajola, mi sembra di capire. Come si fa a non sapere se la propria casa è stata comprata con i soldi che uno ha messo fuori di tasca propria oppure con il contributo di altri? Infine la frase sulle dimissioni.
Non potrei, come ministro della Repubblica, abitare in una abitazione in parte pagata da altri. Questa è la motivazione principale, la motivazione più forte che mi spinge a dimettermi da ministro della Repubblica, convinto di essere estraneo a questa vicenda.
E va bene, 18:41, 800 24 00 24, questa è la notizia del giorno, ma ci sono ancora polemiche sui 150 anni dell'Italia e sulle feste che verranno. Noi siamo in collegamento con Emanuele Filiberto di Savoia, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Come sta? Come sta?
Sto bene, grazie.
Dove si trova, principe?
In questo momento sono a Parigi.
A Parigi? Come era a Torino fino a pochi... fino a ieri, no?
L'era moderna, adesso ci si può... ci si può muovere velocemente.
Ci si può muovere velocemente. Lei come si muove di solito quando si sposta, per esempio, da Torino a Parigi, in treno, in aereo? Come si muove?
In questo caso sono venuto in aereo.
In aereo, aereo di linea normale.
È in aereo di linea normale, sì.
Aereo di linea normale. Senta, ma io, pensando alla vicenda di Scajola, caro principe, mi ponevo, sì, questa domanda: ma uno come lei non ha mai avuto, cioè non si è mai comprato una casa, no, credo, o no?
No, io ho una casa in Umbria, cioè, a Umbertide, ho comprato una casa a Umbertide
recentemente.
4 anni fa.
È stata la prima casa che ha comprato? Lei ne ha di case, ma è stata la prima casa che ha comprato?
No, è stata la prima casa che ho comprato, sì.
È stata la prima casa. Ma può succedere, secondo lei, adesso la domanda è un po' ironica naturalmente, può succedere che uno non sappia se la casa è stata pagata interamente con i soldi suoi oppure no? Insomma, le spiegazioni di Scajola mi sembrano poco convincenti, o no? Si mette un po' nei miei panni, uno che cosa deve pensare?
È molto difficile mettersi nei suoi panni. Io non sono un giornalista, però è vero che tutto questo mi pare un po' strano. Beh, se lo dice, forse io voglio crederci, io voglio credere una persona finché mi è assicurato del contrario, però i soldi devono venire fuori da qualche parte, no? Normalmente quando qualcuno si compra una casa i soldi sono suoi, è raro che qualcun altro compri una casa per qualcuno, e dunque i soldi si sa da dove provengono.
Bravo, devo dire che è la risposta giusta.
Questa è la mia umile analisi.
La sua umile analisi, effettivamente i soldi uno di solito lo sa da dove vengono fuori, non è che qualche
anno... I soldi ormai non li teniamo più sotto i materassi, dunque arriva da una banca o sono assegni che sono stati fatti da qualcuno, c'è la tracciabilità dei soldi.
Certo, senta, ma per cui anche il principe compra casa, insomma, a Umbertide. Come mai Umbertide?
Ma perché, guardi, mi sono innamorato dell'Umbria. Io ho potuto visitare l'Umbria con mia moglie quando lei faceva dei corsi all'Università, sì, per Stranieri di Perugia, e ho scoperto questa magnifica regione.
Che è anche la mia regione per metà, per cui sono contento di questo. Non c'è qualche riferimento con Umbertide, no? Con Umberto, no?
Avevo molti, mi scusi, questi sono i miei bambini che sono appena arrivati, ma adesso li chiudo.
No, per carità, li può anche lasciare intorno a lei, non li chiudo, non vorrei che li segregasse in qualche modo.
No, questo no.
Che c'è una tata, c'è qualcuno che se ne occupa.
No, non c'è tata, sono solo a casa, è per questo che forse ci sarà un po' di casino.
No, ma non si preoccupi, non c'è problema. Diceva di Umbertide, com'è che si è innamorato?
Io ho vari amici anche a Umbertide e ho deciso di comprare una casa anche accanto a loro, ma non c'è riferimento, diciamo, al nome della città, anche se mi fa molto piacere comprare la mia prima casa a Umbertide.
Proprio a Umbertide, certo.
Diciamo, città dove prende il nome di Umberto I.
Certo, allora abbiamo 30 secondi di pausa, poi torno subito con lei.
Credo sempre nel futuro e ancor di più nel trapassato. Sul congiuntivo vado incerto, firmato Lele Filiberto.
Vabbè, questa è stata una delle prese in giro della famosa canzone del principe Emanuele Filiberto di Savoia.
Ma mi ha fatto molto ridere.
Tutte quelle che
sono state fatte da Elio, da Fiorello, da... Devo dire che mi hanno fatto molto ridere.
E questo è positivo, naturalmente. Mai arrabbiarsi per cose del genere, mai, mai.
Ma no,
non è il caso.
Se dovevo arrabbiarmi, mi sarei arrabbiato tanto tempo fa. Adesso ne ho viste.
Senta,
sono abituato.
Senta, ma queste discussioni sui 150 anni, oggi, dopo Calderoli, ne abbiamo una nuova. Bossi, sì. In persona, il quale dice... esattamente queste parole le vado a ritrovare: celebrazioni inutili e retoriche, andrò se me lo chiede Napolitano. Ora io dico una cosa, ma questi della Lega, per carità, fanno il loro mestiere, fanno il loro gioco, possono anche avere dei sentimenti molto negativi sull'Italia, però caro principe, quando uno è ministro non dovrebbe stare zitto su queste cose qui, o no?
Ma quando uno è ministro dovrebbe farsi, diciamo, carico e rispettare la storia unitaria del paese da cui proviene e della Repubblica da cui lui è ministro. Poi io vorrei anche ricordare ai nostri amici della Lega che una frase che Vittorio Emanuele II ha detto nel 1864 in uno dei primi discorsi della corona, che era molto semplice: amministrare da vicino e governare da lontano. Il vero decentramento era la chiave del governo sabaudo. Dunque
dovrebbero festeggiare.
Non hanno inventato niente. Le autonomie delle regioni, era Umberto II che ha dato le ultime autonomie alle regioni.
Cioè, lei rivendica il federalismo come un'invenzione dei Savoia.
Ma il federalismo, diciamo, l'idea del federalismo era un'idea di quegli anni di Unità d'Italia.
Dunque dovrebbero festeggiare anche loro i 150 anni.
Guardi, adesso, al di là di tutto questo, fa parte della nostra storia, sono dei festeggiamenti per tutti gli italiani, per ricordare da dove proveniamo e credo che la storia non vada dimenticata. Se oggi l'Italia può avere una I maiuscola e che oggi siamo tutti fieri di ascoltare l'inno di Mameli e ci ritroviamo sotto il nostro tricolore, e grazie a questo.
Però lei lo sa, caro Principe, che il tricolore, qui ci sono leghisti che ci farebbero qualcos'altro, ci si pulirebbero, insomma, lei sa cosa, insomma.
Io non voglio entrare in polemica con i leghisti.
No, ma lei cosa vuole
in polemica con loro?
Cosa vuole dire a Bossi quando dice col tricolore lo disse una volta, no?
Sì, no, questo credo che avrò anche già replicato su questo, ma no, io vorrei soprattutto dire che ci ripensi per soprattutto per la forza del nostro Stato. Noi dobbiamo sapere da dove veniamo per capire dove siamo e dove andremo.
Dunque ci ripensi Bossi e vada alle feste dei 150 anni a prescindere da Napolitano, non è che solo perché è amico di Napolitano deve andare perché è giusto che vada, va bene?
È giusto che vada, come giusto che ogni italiano senta suo, è una festa di tutti gli italiani, il 150° anniversario.
Ma la Padania secondo lei esiste? Perché loro si sentono più padani. Esiste secondo lei la Padania? Secondo me non esiste. Secondo lei esiste la Padania?
Ma guardi,
non mi faccia il diplomatico, va bene che lei è principe, dunque è diplomatico per natura, però la Padania esiste o no? Mi dica di no, principe.
Oggi no.
No, come oggi. La Padania è un'entità che non esiste, diciamo la verità.
Questo è vero.
Vabbè, allora possiamo dire, Emanuele Filiberto di Savoia dice a Bossi la Padania non esiste. Vabbè, è così, no?
No, Emanuele Filiberto di Savoia dice a Bossi, per favore, caro Bossi, caro Calderoli e cari amici della Lega, ripensate perché questa è una festa di tutti noi. Poi possiamo...
Poi la Padania non esiste. E poi aggiungere a due punti, la Padania non esiste. Vabbè, è così, lei ha detto questo, ma giusto. Per carità, ma mica c'è niente di male, alcune cose bisogna dirle chiare e forti, o no?
Questo è vero.
Senta, ma le chiedo una cosa, lei in politica non è che ci riprova fra poco, no?
No, io ci ho provato, ho fatto una bellissima campagna elettorale per le europee, giustamente nella circoscrizione nord-ovest.
Con l'UDC?
Con l'UDC ho potuto incontrare tantissimi cittadini, ho potuto riscoprire le terre giustamente di Casa Savoia.
E non ci riprova più?
E per il momento non ci riprovo più, no?
Per il momento.
Lo sa, sarebbe una bugia dirle non ci riproverò mai più, perché chi lo sa cosa succederà tra 10-20 anni.
Ma la no, certo, questo non c'è dubbio, la passionaccia non l'è venuta, no?
La passionaccia non mi è venuta, oggi sto facendo tutt'altro,
questo lo sappiamo.
Sto lavorando in televisione e mi piace molto questo mestiere. Del resto vorrei approfittare di questo momentino per dire che c'è un libro che uscirà e lo presenteremo.
Ma come ci fa pubblicità in questo modo al libro, così senza dire nulla? Sto scherzando.
Con l'Unità d'Italia.
Quando è al Salone del Libro lei? Quando è al Salone del Libro lei?
Sono il 15 di maggio al Salone del Libro e presento un libro che ho scritto con Lorenzo Del Boca.
Sì.
Che si chiama Maledetti Savoia, Savoia Benedetti. Giustamente c'è la storia di uno come Del Boca e sappiamo cosa ha scritto sull'Unità d'Italia e ogni capitolo è ribattuto da quello, diciamo, che in famiglia si è sempre detto sull'Unità d'Italia.
Va bene, insomma, sicuramente susciterà...
Capitolo su capitolo potrà far capire ai lettori un po' la storia unitaria della nostra patria.
Senta, Principe, ma lei in questo casino che c'è stato tra Fini e Berlusconi, da che parte sta? Non mi sia diplomatico su questo. Tra Fini e Berlusconi, da che parte... Tutta l'Italia si è spaccata, io sto con Fini, io sto con Berlusconi. Lei da che parte sta?
Ma io non è che... Lei mi mette... domani faremo i titoloni allora.
No, ma che titoloni? Però voglio dire, lei sta con quel ditino alzato di Fini o con Berlusconi che dice no, tu non puoi fare il presidente della Camera? Ha preso anche lei di pancia una posizione, no?
Ma io di pancia, sinceramente, questa posizione non voglio prenderla finché non metta in pericolo uno il governo, diciamo, che ci governa in questo momento e che ci serve di motore all'Italia e due le istituzioni.
Dunque lei sta con Berlusconi, ho capito.
Lo dice lei.
No, ho capito. Cioè, vuol dire, Fini le piace quello che sta facendo o no?
Ma Fini, lo sa, io ho molto rispetto per le istituzioni e devo dire che prendendo giustamente un'altra carica un po' simile a quella di Fini, che è quella del presidente Schifani, lui è da quando ha diciamo preso questa carica, gli è stata data questa carica, è rimasto sempre al di sopra.
Okay, diciamo. Dunque dovrebbe fare come Schifani, stare un po' più zitto.
Credo che un presidente della Camera dovrebbe diciamo pensare più al paese che al partito.
Beh, insomma, è stato molto chiaro. La ringrazio, buonasera.
Arrivederci.
Grazie, stia bene. I bambini dove sono?
I bambini sono davanti alla televisione.
Davanti alla televisione, tutto a posto, non c'è bisogno di... Non abbiamo scomodato nessuno, no, non abbiamo scomodato nessuno. Non abbiamo messo in pericolo equilibri di vari.
Affatto, ci sono ben altri pericoli. E spero, per finire, che questo festeggiamento dei 150 anni sia l'occasione perché tutti gli italiani...
Assolutamente, viva l'Italia, ce lo dica pure, viva l'Italia, viva il tricolore.
Viva l'Italia e viva i valori unificatori dell'Italia.
E viva il tricolore pure, perché qualcuno sa...
E viva il tricolore,
ci si vuole...
e soprattutto viva il tricolore.
Qualcuno
la nostra nazione, che tra poco avrà una grande sfida.
Certo. A dopo, grazie. Siamo qui alle 19:18 con la Zanzara, sempre per sentire i vostri interventi. Finora ha parlato solamente il principe Emanuele Filiberto di Savoia, ma fra poco ascolteremo le vostre voci. Al momento beccatevi il TG3 titoli.
Scajola lascia, va accertato se abita in una casa pagata da altri. Berlusconi se ne va, un ministro capace, anche la Lega punta alla successione. L'opposizione dimissioni inevitabili e opportune, il governo è nella palude più debole, la magistratura faccia piena chiarezza sugli appalti. Il caso Grecia mette sotto pressione le borse, l'euro ai minimi da un anno, Atene paralizzata per lo sciopero dei dipendenti pubblici. Napolitano all'Ansaldo di Genova, dobbiamo avere più orgoglio perché per ciò che produciamo e per la nostra classe operaia. Dopo l'arresto di un americano di origine pakistana per il fallito attentato di Times Square a New York, Obama promette giustizia sarà fatta. Truffa ai danni dello Stato, indagato il senatore Ciarrapico per contributi all'editoria ricevuti illecitamente, sequestrati beni per 20 milioni di euro. Un terminal per le navi da crociera a Cagliari è pronto da 3 anni, ma l'acqua è troppo bassa, va bene solo per gommoni e pescherecci.
E siamo con Sky TG24.
Scajola si dimette da ministro, ma respinge le accuse, devo difendermi.
L'elogio di Berlusconi, se ne va un ministro capace, Bersani, uno scossone per il governo.
Unità d'Italia, Napolitano si appella all'orgoglio nazionale, polemica tra Bossi e Fini.
L'effetto Grecia affossa le borse, bruciati oltre 140 miliardi, euro ai minimi, Atene in sciopero.
Times Square, altri arresti in Pakistan dopo quello di New York, Obama sarà fatta giustizia.
La marea nera tocca il Mississippi, pronta una mega cupola d'acciaio per arginare il disastro.
Truffa ai danni dello Stato, indagati Giuseppe Ciarrapico e figlio Tullio.
Potenza, resti umani in un pozzo, forse di Ottavia De Luise, bimba scomparsa nel 75.
Massima allerta all'Olimpico, domani la finale di Coppa Italia tra Roma e Inter è blindata.
Tutte le novità dei mondiali di calcio in HD, un evento 24 ore su 24 targato Sky.
E di nuovo cambio casa, di nuovo cambiano le cose, di nuovo cambio
Allora, ancora la frase del giorno, perché francamente continuo a non capire, molte telefonate che ci stanno arrivando sono su questo punto: come si fa a non sapere se la propria casa, la propria abitazione, si è stupito anche il principe Emanuele Filiberto, insomma, potete immaginare, anche lui si è stupito, beh, insomma, i soldi, uno dovrebbe sapere da dove vengono, come viene comprata almeno la propria casa. La frase del giorno è certamente questa.
Se dovessi acclarare che la mia abitazione nella quale vivo a Roma fosse stata pagata da altri, senza saperne io il motivo, il tornaconto e l'interesse, i miei legali eserciteranno le azioni necessarie per l'annullamento del contratto di compravendita.
E poi cosa significa l'annullamento del contratto di compravendita? Non è che si può annullare così, dopo sei anni che fanno? Si restituiscono i soldi indietro, le due signore, le due sorelle papa, cosa fanno? Riacquistano la casa, chi paga, chi non paga? Una cosa che non ha senso. Ancora.
Non potrei, come ministro della Repubblica, abitare in una abitazione in parte pagata da altri. Questa è la motivazione principale, la motivazione più forte che mi spinge a dimettermi da ministro della Repubblica, convinto di essere estraneo a questa vicenda.
Allora, un ascoltatore mi scrive: Scajola si dimette da ministro ma rimane in Parlamento, giusto? Beh sì, rimane in Parlamento, le dimissioni da parlamentare sono certamente un'altra cosa. Ma abbiamo appreso da ieri che ci sono assessori leghisti che seguono l'esempio di Umberto Bossi, l'esempio di qualche tempo fa, quando Bossi disse alla signora veneziana affacciata al balcone: quel tricolore mettitelo nel eccetera. L'assessore è un assessore di un piccolo paese della Brianza.
Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
Mi sono iscritta a quel gruppo sul tricolore e ho fatto un commento.
E qual era? Il trico? Non lo vorrei vedere nemmeno in bagno?
Sì, perché avrei paura che mi venisse, non so se ho detto la caghetta piuttosto che qualcos'altro, per tutta la vita.
L'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora.
Il tricolore non mi piace che mi venga imposto dall'alto come simbolo per forza da amare a costo di qualunque cosa, perché questa Italia così come oggi non mi piace. Non sono innamorata del tricolore, questo lo posso dire, meglio abolirlo e basta, perché questa Italia così come oggi non mi piace. Mi scuso perché è stato un po' triviale, non avrei dovuto usare quell'espressione.
L'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre.
Bene, era l'assessore Barbara Mingardi, comune di Malnate, se non sbaglio, provincia di Varese. Qualche ascoltatore, Guglielmo da Modena, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Volevo dire innanzitutto una cosa riguardo la Scajola. Secondo me è abbastanza vergognoso il fatto che una persona che non è indagata e del quale non c'è ancora nessuna sentenza venga prima che succedano tutte queste cose attaccata sui giornali e saltino fuori di queste cose. Secondo me non è molto.
No, però mi scusi Guglielmo, uno deve essere garantista fino alla fine, per carità, tutto quello che vuole. In questo caso mi sembra che ci siano talmente tante contraddizioni nella difesa di Scajola che, guarda,
no,
se Berlusconi ha accettato le dimissioni, evidentemente deve aver capito che l'immagine del governo nei prossimi giorni sarebbe stata ancora più compromessa, o no?
Sicuramente, però il fatto che tutto ciò sia saltato fuori prima sui giornali che davanti ai tribunali, secondo me non è.
Ma non è questione. Scusi un attimo, in questo caso, per carità, poi Si può giudicare la vicenda con occhi anche diversi rispetto alla maggioranza delle persone che ci stanno chiamando e che ci stanno mandando messaggi, e credo anche in questo caso alla maggioranza degli italiani. Però ci sono delle evidenze che vengono fuori, soprattutto dalle parole di Scajola, delle contraddizioni spaventose, come i 610.000 euro per 180 metri quadri con vista sul Colosseo. Insomma, Guglielmo,
questo non lo metto in dubbio.
È solo per questo uno si deve dimettere. Lasciamo perdere poi le responsabilità in questa vicenda, il nero, da chi vengono i soldi, questo è un altro discorso.
Sì.
Ma se uno dice, fa un'intervista in cui dice che per comprare 180 metri quadri con vista sul Colosseo 610.000 euro è un prezzo giusto... cosa deve fare di più uno per dimettersi? Non lo so.
No, è giustissimo che sia dimesso, dico solo di quello che è successo prima delle dimissioni, che personalmente non mi è piaciuto da garantista quale sono. No, poi l'altra cosa che volevo dire, io volevo leggervi i dati comunicati da Cialdini nel 1861 a Re Vittorio Emanuele, che sono in un rapporto di Torino, facendo riferimento allo stato borbonico con l'esclusione della Sicilia. Allora, nel 1861 in Sicilia 8.968 fucilati, tra i quali 64 preti e 22 frati, 7.112 prigionieri, 918 case incendiate.
E allora?
6 paesi rasi al suolo. No, questi qua sono alcuni numeri dell'Unità d'Italia, secondo me. E su questi aspetti qua non c'è mai stata chiarezza. Secondo me.
Guglielmo, non siamo in un simposio storico. La ringrazio. Lino da Roma, buonasera.
Salve, buonasera, Cruciani. E volevo aggiungere a quello che ha detto Berlusconi, che commentando le dimissioni di Scajola ha detto che perdiamo un ministro valido e una persona con un alto senso dello Stato, aggiungerei con nessun senso del ridicolo, perché mi sembra evidente, insomma. Quello che è grave delle dimissioni e di come le ha presentate oggi rispetto a ieri è che ieri un suo ospite, mi sembra Porro, vice direttore del giornale, se non sbaglio, diceva che era assurdo che Scajola potesse immaginare che qualcuno potesse credere al fatto che un appartamento di quel tipo con vista sul Colosseo potesse costare 610.000 euro. Oggi la cosa grave è che il ministro Scajola ci ha riconfermato che lui pensa che siamo tutti imbecilli, perché evidentemente non è bastato questo ieri, lui ha riconfermato il fatto che evidentemente pensa che siamo tutti imbecilli, dicendoci che lui a questa casa evidentemente qualcuno ci ha messo dei quattrini, ma che se lui dovesse scoprire che un ignoto benefattore ci ha messo dei quattrini a sua insaputa,
mette in moto gli avvocati, sì.
Cioè, ma voglio dire, ma veramente nessun senso del ridicolo. Io non so come si fa a dire che è un valido ministro. Cioè, Scajola gestisce i fondi di Industria 2015 dello sviluppo economico.
Sì.
Sono miliardi di euro erogati alle imprese per innovazione tecnologica, per progetti.
E lei dice, dichiara di non sapere se la sua casa è stata pagata con i soldi suoi.
Non sa gestire il suo bilancio familiare, perché non sa la sua casa con quali soldi è stata comprata, e gestisce i miliardi di Industria 2015 ed è un valido ministro.
Ho capito, molto chiaro, Lino.
Io non credo che sia un'iperbole dire che questa è una giornata di vergogna per lo sport italiano. Non è un'iperbole, è la pura e semplice realtà. Una vergogna per lo sport italiano e una pagina indecente per la città di Roma, per una parte della città di Roma. E io a questo punto, a quelli della Lazio, auguro di andare in B e di restarvi a marcire. Esultare al gol dell'avversario e fischiare il proprio meraviglioso portiere è una vergogna per lo sport.
Allora rispondo indirettamente all'amico, al grande Giampiero Mughini, in questo modo, con un articolo pubblicato questa mattina dal Riformista. Qualcuno dovrebbe spiegare ai moralisti che il calcio è anche questo, per fortuna: campanilismo, passioni, piccole o grandi antisportività. Così è stato e così sempre sarà. Viva Dio! I laziali domenica sera hanno agito per legittima difesa, e chi fatica a comprendere venga a trascorrere una settimana a Roma ascoltando le radio locali e stando un po' per strada, cambierebbe subito idea. Domenica è stata una bella serata di calcio di popolo, che almeno per una volta ha battuto il calcio di Sky con quell'insopportabile moralismo di Massimo Mauro, che sembrava un chierichetto come se non avesse giocato a calcio per 20 anni in Italia. E poi, per mettere altra carne al fuoco, Berlusconi e la libertà di stampa.
Ora, credo che se c'è una cosa su cui in Italia c'è la sicurezza di tutti, che abbiamo fin troppa libertà di stampa, ecco, questo credo che sia un fatto che non è discutibile.
Su quella fin troppa libertà di stampa, naturalmente si discute e si attacca Berlusconi. Leggo già agenzie su agenzie sulle tendenze autocratiche o giù di lì di Berlusconi. Dove andiamo, ascoltatori? Francesco da Palermo, buonasera.
Buonasera. Io volevo intervenire sulla vicenda del ministro e delle dimissioni. Credo che in base alla difesa, diciamo alle giustificazioni che lui oggi ha messo sul piatto, avrebbe dovuto dimettersi prima. Non ho trovato nulla di nuovo nelle sue dichiarazioni, se non tra virgolette, fra le righe, un'ammissione di colpa, perché dichiarare, dico, è ovvio, ormai l'hanno detto tutti, che all'acquisto della propria casa ci possa essere un'erogazione di somme da parte di persone che non si conoscono e sia all'oscuro di queste vicende, quasi quasi ammettere la propria colpevolezza. Se le giustificazioni che lui voleva utilizzare, cioè se la sua difesa si basa su questi presupposti, doveva dimettersi prima e non doveva esserci neanche un tentativo di difesa, se non quello classico da parte del proprio partito.
Sì. Qualcuno sostiene, dire certe cose in conferenza stampa è impossibile, però prendo le parole di un ascoltatore da Cagliari, Cristiano, che scrive: francamente, per dire le boiate che ha detto, Scajola avrebbe fatto meglio ad andarsene senza fornire spiegazioni, e questo un po' è vero. La ringrazio, Francesco, andiamo a Forlì da Giorgio.
Buonasera, dottor Crusani.
Dica.
Volevo intervenire anch'io, ma penso di essere ripetitivo, perché ho sentito proprio le ultime dichiarazioni di Scajola, proprio, ma si arrampicano sugli specchi, cioè sanno di avere, cioè, come Berlusconi dice, perdiamo un ministro, ma perdiamo un evasore. Cioè lui proprio, io leggevo sui giornali i giorni scorsi, ha dato 200.000 euro in contanti e 80 assegni dalla banca, della Deutsche Bank, di 12.500 euro ciascuno, perché non sono... erano sotto alla cifra, sì, che la banca deve comunicare. Cioè fanno delle cose, ci vogliono raccontare delle cose come se noi vivessimo nella giungla. Ma che conferenza stampa ha fatto? Ma cosa deve giustificarsi? Lui deve, per carità, non è che debba andare in galera, ma lui deve pagare tutte le tasse che se vuol tenersi quella casa.
Ma insomma, la casa non credo che sia in discussione, Giorgio, non è questo il punto.
Io mi meraviglio di quelli che gli fanno quadrato, che mal lo giustificano e dicono perdiamo un personaggio, ma perdiamo un evasore, un grande evasore, che doveva dare l'esempio, e invece proprio la fanno, non sono neanche capaci di fare gli evasori, non sono capaci, con degli assegni circolari, poi sono andati dalle due sorelle che giustamente hanno detto la verità, dice noi abbiamo preso tutti questi assegni, che poi chi ha scoperto è stato un funzionario della banca che si è insospettito all'inizio, se non vado errato.
Ma guardi, Giorgio, adesso i dettagli e i particolari non sono nemmeno così importanti, le testimonianze sono tutte contro Scajola, ma la cosa su cui riflettere è questa incredibile difesa di oggi, perché o gli è stata suggerita dai suoi avvocati o non c'era nient'altro da dire. Ma allora è meglio stare zitti, perché sostenere non so se la mia casa è stata pagata anche con altri soldi è una cosa per me surreale. Maurizio da Biella, buonasera.
Buonasera.
Dica, sì, Maurizio, che mi vuole dire?
Per questo, Cruciani.
Sì.
In quanto l'Unità d'Italia, una cosa bella, visto che ormai i nostri politici fanno tutto loro come vogliono, facciamo decidere agli italiani, a chi ha combattuto per questo. Fanno il televoto per il Grande Fratello e fate anche una cosa per l'Unità d'Italia.
Cavolo, cioè, che significa, Maurizio? Cosa dovremmo decidere, mi scusi?
Decidere per mantenere l'Unità d'Italia. Mio padre, quando ha fatto la guerra, mica ha combattuto solo per il Veneto, ha combattuto per tutta l'Italia. L'Unità d'Italia è una cosa importante, devono decidere solo gli italiani. Non devono,
sì, okay, ma su cosa bisogna decidere? Non ho capito, Maurizio. Non è che si può fare.
Mantenerla com'è.
Ma non si può fare mica un referendum per decidere se mantenerla com'è oppure no, è una cosa ridicola.
Appunto, un referendum non tanto, ma fanno pure anche un televoto. Vabbè. Il costo di un euro, i soldi che guadagno la danno alle famiglie che sono...
E il televoto a che serve? Sarebbe rappresentativo di cosa il televoto? Mi scusi,
Rappresentativo di quello che decidono gli italiani.
Ma no, non dica stupidaggine, Maurizio. Senta invece Mastella sulle due Italie da stamattina, Oscar Giannino.
Il Sud non sia mandato al diavolo, come mi pare di sentire da parte di alcuni, ma si chiede al Sud di fare la sua parte. Se il Sud è in grado di fare la sua parte, bene. Se il Sud è in grado di farlo, faremo donazioni. Perché a volte, insomma, mi voglio di dire, ma se non volete, io che sono tra quelli che sono comprensivo di queste ragioni del Nord, ma chiedo che ci sia analoga comprensione delle ragioni del Sud. Però se si vogliono due nazioni lo si dica. Cioè sembra quasi che la secessione, che avvenga in maniera rituale diversa rispetto al passato. A questo punto facciamo due nazioni, lo dico dal punto di vista, come dire, forte, facciamo due nazioni e pazienza. Io spero che non sia così.
Facciamo due nazioni e pazienza. Adesso lo diceva anche in maniera ironica o comunque come provocazione. Ma era Clemente Mastella, la ringrazio. Maurizio, andiamo ai Serni, a Luciano, buonasera.
Buonasera a lei, signor Cruciani.
Dica.
Intervengo in relazione ai 150 anni dell'unità.
Sì.
E a
ma lei, io voglio capire se è un tema che appassiona, perché secondo me agli italiani non gliene frega niente dei 150 anni. Dico delle celebrazioni. Delle
non
celebrazioni,
me
dico.
150 anni, ma me ne frega l'Italia, quindi se vuole.
No, no, ma non era rivolto a lei, Luciano. Io dico in generale del tema delle celebrazioni dei 150 anni.
Sì.
Non credo che lei sia appassionato al tema delle celebrazioni, no?
Ma guardi, lei poco fa, io in preascolto ho ascoltato l'intervento così, diciamo, partecipato di Mughini riguardo alle contrapposte tifoserie. Se ognuno di noi spendesse un po' di fiato per la nostra nazione piuttosto che per deghe di carattere, diciamo così, calcistico, forse saremmo tutti in un paese più civile, non trova?
Non lo so, ma ci sta anche quello, ci stanno anche le beghe calcistiche, altrimenti insomma esistono in tutto il mondo le beghe per questioni di sport. Detto questo, Luciano, il suo intervento su che cos'è?
Il mio intervento è legato al fatto, a questa posizione dei leghisti, della posizione di Bossi e di altri, che io trovo, diciamo così, alquanto scandalosa, soprattutto per il fatto che loro così intervengono dicendo che siamo alla retorica. In verità a me sembra che loro nel corso degli anni abbiano manifestato soprattutto più che della retorica, della vera e propria farsa, quando lui va lì con le ampolle al Po.
Le ampolle al Po? E sulle ampolle al Po l'ascoltatore di Isernia ci è caduto. Marina da Roma, buonasera. Marina, mi sente? Non mi sente. Marcello da Cuneo, eccoci qui.
Sì?
Eccoci, pronto? Marcello, dica.
Senta, io ho sentito che prima si rivolgeva a Emanuele, al signore Emanuele Filiberto, con il titolo di principe.
Sì, perché principe è, insomma.
No. La nostra Costituzione è la Costituzione della Repubblica Italiana.
Ma sì, ma è un modo per chiamarlo, Marcello,
è
non si scaldi.
È in vigore il 1 gennaio del 1948, quindi non ieri, ma già parecchio tempo fa,
sì.
72 anni, ha abolito tutti i titoli nobiliari.
Ho capito, Marcello.
Ora,
ma
io sento, non so, anche la televisione,
sì.
La radio, i giornali, tutti quanti contessa. Che so io, marchese, principe, ma non esistono più.
Ho capito, Marcello, ma è un modo per chiamare le persone, ma non si vuole dare nessun tipo di.
Beh, no, ma cioè noi dobbiamo rispettare quella nostra Costituzione.
Vabbè, adesso non è che se io chiamo principe Emanuele Filiberto di Savoia violo la Costituzione, abbia pazienza, Marcello.
Ma non esistono più.
D'accordo, non esistono, nel senso che non si attribuiscono più i titoli nobiliari,
non solo,
soprattutto non valgono nulla, non valgono nulla, però
non è
uno.
Neanche ex, perché nel 48 non era ancora nato Emanuele Filiberto.
No, ma certo, certo che no.
Quindi neanche ex, cioè fosse ancora nato prima si poteva dire ex principe.
Vabbè, insomma, lei vorrebbe che non si chiamasse più Emanuele Filiberto principe. Le dà fastidio
principe.
Questa cosa, le dà fastidio.
Eh sì, mi dà fastidio.
E come mai le dà fastidio?
Ma per un principio, cioè, sono le tante cose. Noi vogliamo parlare di legalità, parliamo, tutti si sciacquano la bocca di legalità.
Sì.
Poi in effetti noi non rispettiamo per niente anche le piccole cose. Certo che è una piccola cosa.
Sì, però Marcello,
non
mi scusi,
è un reato.
In questo caso la legalità
però,
non c'entra nulla.
Però in Italia, per l'Italia, per lo Stato italiano, non
sì.
esistono più.
Sì, no, ma d'accordo, ma infatti è un modo che usiamo per anche un po' per scherzare con una persona. Quando io dico principe c'è anche un pizzico di ironia. La ringrazio.
Sono Roberto Carlino, presidente dell'Immobile Dream, l'azienda che nel corso degli anni ha conquistato la fiducia del pubblico grazie alla sua trasparenza e al suo dinamismo. Per ogni esigenza immobiliare telefona all'Immobile Dream.
Perché Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
parola di Roberto Carlino.
E non era pubblicità dopo la viabilità, ma era un annuncio di un ospite che è Roberto Carlino. Eccoci qui, buonasera.
Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
Come sta, Carlino?
Sto bene, sto bene.
Dove si trova in questo momento?
Nel mio ufficio a Roma.
No, perché prima, sa, ci siamo messi in collegamento con il principe Emanuele Filiberto di Savoia, e lo chiamo principe, non mi perdoni l'ascoltatore di prima, e si trovava a Parigi, a casa sua. Noi chiediamo sempre dove sono gli ospiti, c'aveva dei bambini intorno. Lei è nel suo ufficio a Roma. L'ufficio quale? Quello nuovo ufficio o il vecchio ufficio?
Ma io ho un ufficio ormai da tanti anni, sempre in via Dora, Palazzo Coppedere, da tanti anni, sto bene qua, mi trovo bene.
No, siccome lei è stato adesso eletto come consigliere regionale.
Ma la battuta l'avevo capita.
No, ma non era una battuta.
Di lavoro.
Non era una battuta, era così un sapere, se, era per sapere se lei si trova alla regionale.
No, la giunta, lei sa, cioè, sia anche il consiglio si riunisce il primo giorno, il 12.
Ah, per cui ancora lei non ha preso, diciamo.
No, non ha preso possesso.
Non ha preso possesso di un eventuale ufficio, perché i consiglieri regionali credo abbiano anche un ufficio, no? No?
Ma no, hanno. I gruppi hanno ufficio, no? E ogni consigliere chiaramente ha la sua stanza al gruppo.
Sì. Senta, Cardino, lei è per caso col viva voce, no?
No,
no, no, no, è perché la sentiamo un po' disturbata.
Beh, la sento anche io disturbata.
Lo so, che dobbiamo fare? Ogni tanto le telefonate vanno così. Senta, insomma, lei è un grande esperto di transazioni immobiliari, su questo non c'è dubbio, no?
Posso spero dire? Sì, spero di sì.
Insomma, dopo tanti anni, per cui non c'è persona più indicata per capire quello che è successo intorno al ministro Scajola. Lei, da imprenditore del settore, nel 2004 le case intorno al Colosseo quanto valevano?
Ma le case l'hanno vista, perché poi bisogna guardare, in questo momento bisogna fare un ragionamento diverso, bisogna guardare la casa come stava pure, no?
Beh, certo, non c'è dubbio, però insomma.
Non è che ne si possono fare relazioni così a occhio. Io non, sinceramente non le so dire quanto stavano, se volete non conosco la casa, perché sinceramente non so di che casa si tratti. Quindi fare una valutazione di una cosa che non conosco mi riesce difficile.
No, certo, guardi, siccome la sentiamo veramente male, gli ascoltatori non capiscono assolutamente nulla, la richiamiamo magari anche sul cellulare, così cerchiamo di sentire bene. Mauro da Milano, intanto, buonasera.
Buonasera a lei, Cruciani, a tutti. Guardi, lei, chiedo scusa, la seguo sempre, non spesso condivido e spesso invece avrei critiche da sollevarle.
Sì.
Questa sera, onestamente, mi piacerebbe più mettere una nota su quel che lei giustamente sta indicando sul ministro Calderoli. E poi le dico perché lei è unitarista e separatista assieme.
E cosa allora, sono io, mi scusi?
Unitarista e separatista contemporaneamente, poi le spiego perché, ma è una battuta. Invece, tornando a bomba sul fenomeno Calderoli, lo chiamo fenomeno perché onestamente, diciamo, si è lasciato osservare e discutere in tutto e per tutto, per quello che fa e per quello che dice. Se non altro, però, abbiamo delle tracce, delle registrazioni, io spero voi ne abbiate a disposizione. Mi riferisco al fatto che nella trasmissione Mezz'ora abbia sollevato proprio queste polemiche sulle celebrazioni.
Cioè, lei dice che le parole di Calderoli sono state travisate?
Secondo me sì, anche
sì, no, ma questo può essere, Mauro, però adesso ci sono le frasi di Bossi di oggi, insomma, che alcuni ministri, rappresentanti autorevoli della Lega, abbiano detto: noi queste celebrazioni dei 150 anni non ci vogliamo andare, non ce ne frega niente, adesso non stiamo lì a interpretare le singole frasi, sono state esagerate dai giornali, probabilmente sì. Detto questo, le frasi di Bossi io oggi sono abbastanza chiare, so, se me lo chiede Napolitano ci vado, altrimenti mi sa di retorica, eccetera, eccetera. Non viene fuori, non dico un entusiasmo, ma nemmeno secondo me, un minimo di consapevolezza di un ruolo istituzionale. Su questo non c'è dubbio, Mauro, no?
No, ma guardi, onestamente sì, in questo senso io condivido quel che lei dice, perché giustamente se uno ha un ufficio o un incarico, a quello dovrebbe corrispondere in tutto e per tutto. Chiaramente sarà anche un ragionamento di convenienza, allora quello di comunque cavalcare l'ipotesi di essere, comunque di apparire per il loro elettorato comunque separatisti.
Vabbè, lo sappiamo, certo, certo.
Ecco, e quindi è bene anche riascoltare nelle parole di Calderoli, raccontavo prima la sua signorina Nicole,
sì, sì,
che c'è un fa breccia, un perdoni, un unitarismo inusuale per un personaggio come il politico Calderoli.
Ma che significa unitarismo, Mauro? Non lo capisco.
No,
che
no,
vuol
no.
Dire?
Allora, glielo indico. Se avesse una registrazione di mezz'ora capirebbe perché. Cioè, il fatto che ci siano delle celebrazioni e che sia importante partecipare,
sì.
Lei pretende da una persona che peraltro ha delle convenienze politiche nell'apparire comunque indipendentista, secessionista, quel che voglia essere Calderoli, che però ha comunque una logica politica molto lucida. Cioè,
ma infatti non si pretende nulla, Mauro, mica uno pretende che Calderoli dica è una cosa meravigliosa, 150 anni, eccetera, nessuno pretende nulla, ma nemmeno che si dica no, io me ne sto in ufficio, gli altri fanno le celebrazioni. Se uno fa il ministro, giura sulla bandiera italiana e dunque ha dei doveri istituzionali, almeno quelli, poi uno dentro di sé si può tenere tutto l'odio nei confronti dell'Italia che vuole. La ringrazio, Mauro, ma siamo di nuovo in collegamento con Roberto Carlino, eccoci qui, dal suo ufficio di Roma. Allora, lei diceva, la casa di Scajola bisogna vedere, no? Bisogna vedere.
Le dico questo, è molto molto semplice, chiaramente le case vanno viste, ma il problema mio è questo, io, come lei ben sa, io tratto soltanto le case nuove, vendo le case dei costruttori, quindi vendo soltanto le case nuove, quindi non sono né abituato a fare valutazioni di case usate, né tantomeno conosco il mercato dell'usato.
No, ho capito, però un po' lo conosce però il mercato immobiliare, non è che non lo conosce, anche per vendere le case nuove.
Io conosco benissimo il mercato immobiliare,
appunto.
Il mercato immobiliare del frazionato, delle case nuove e delle nuove costruzioni, tant'è che lei vedrà nelle pubblicità su tutti i giornali.
Sì.
E la nostra pubblicità parla sempre di cantieri.
Ho capito, però insomma bisogna anche conoscere l'altro tipo di mercato quando uno mette su.
Non è che me
non lo conosce. Dunque lei non sa nel 2004 la quotazione delle case al Colosseo a Roma.
Non è che non so le quotazioni delle case, non conosco quella casa perché non l'ho mai vista. Poi io tra parentesi.
Quello manco io l'ho vista la casa, però ho appreso dai giornali.
Lo vedere molto volentieri, avrei detto quello che pensavo.
Sì,
ma sicuramente non mi piace parlare di cose che non conosco.
No, certo, però le pare verosimile il fatto che si possa comprare 180 metri quadrati con vista Colosseo, lei che è Roberto Carlino, Mobile Dream, eccetera, eccetera, per 610.000 euro?
Ma sulla carta lei ha ragione, sicuramente mi sembra un prezzo, ma però non avendo visto la casa, se era dissestata, se era. Se era bombardata, se stava male, non stava bene, io non lo so, non so di che si tratta, non conosco questa compravendita.
Sì.
Le posso dire che normalmente, per quanto mi riguarda, le case che vendiamo noi sicuramente hanno un prezzo di mercato per un motivo molto semplice, perché hanno un prezzo industriale.
No, vabbè, certo, ma è un'altra cosa, sicuramente.
Ma le spiego che cosa vuol dire prezzo industriale. Poi...
Vabbè, qui adesso non è che stiamo facendo una trattativa immobiliare.
No, lei mi ha fatto una domanda, io rispondo. Non è che
no, ho capito, io capisco che lei dice un altro mestiere. Ho capito.
Cosa vuol dire? Io vendo le case che il problema è molto semplice, l'industriale del mattone, cioè il costruttore, compra un'area a un prezzo X, c'è il prezzo di costruzione e poi c'è l'utile di impresa.
Ho capito.
Questo prezzo è il miglior prezzo possibile, tant'è che le case nuove in percentuale, dando il fatto che sono nuove, quindi uno ci va a abitare senza spendere neanche una riga dentro.
Sì.
Non ci sono più.
Certo. Senta un attimo, Carlino, però le voglio chiedere una cosa. Ma quando Scajola dice, perché sempre di transazioni immobiliari si sta parlando, adesso lei non sarà un esperto dell'usato, come dice lei, comunque di una, ma solamente del nuovo, perché di quello si occupa. Però insomma le transazioni le conosce, i notai, le cose, gli antilogiti, eccetera. Allora, quando uno Scajola dice: beh, insomma, se venissi a sapere che la mia casa è stata pagata anche da qualcun altro, farò muovere i miei avvocati. Adesso la domanda è questa, sarà molto ingenua: ma è possibile che uno non sappia da chi è stata pagata la propria casa? A lei pare verosimile una cosa di questo tipo? Così, a sentire le parole di Scajola, lei l'ha sentita oggi, o comunque avrà letto le agenzie o qualcosa?
Io le dico come facciamo noi, ma io di questo mi sembra difficile, però voglio farle capire questo. Normalmente quando si va dal notaio c'è la parte cliente e la parte venditrice.
Certo.
Normalmente la cliente che viene. Poi le cose di Scajola, le cose di un altro partito, adesso le faccio vicino, non le conosco e né le voglio conoscere. L'unica cosa che posso dirle è che normalmente l'uso da parte nostra, come vendiamo le case, c'è un prezzo di listino, questo prezzo di listino viene rispettato, c'è l'acquirente che compra.
Ecco, ma nel 2004 c'era il problema della dichiarazione del nero, eccetera, eccetera? No, ma voi, no, lo so che voi, adesso non voglio mettere in mezzo, adesso sto dicendo...
No, ma è talmente semplice, io rispondo a quello che conosco e quello che faccio io. Lei va in cantiere da me, in qualsiasi cantiere, qualsiasi radioascoltatore che ci sta ascoltando, vede il listino un prezzo, compra la casa e non c'è nessuno che poi all'atto non paga lo stesso prezzo di quella che è la prenotazione.
noi abbiamo tutte quanto che sono esattamente conforme a Cristina.
Sì, ma questo lo so, Carino, non lo mettevo in dubbio. Io sto dicendo
poi,
nel 2000, ma lo so, adesso, Carino, intendiamoci. Nel 2004, volevo sapere se il problema della dichiarazione di dichiarare una parte e poi il resto pagarle in nero esisteva ancora nel 2004 questo problema?
Io non lo so, ma la legge dice di no.
Vabbè, certo che la legge dice di no, ma insomma adesso noi che siamo nati ieri, no?
Io dico quello che faceva la legge, io dico quello che fa la legge, poi quello che fanno le persone, ogni singola persona, ogni singola trattativa per il lavoro.
Tu che lei mi sta dicendo che nel 2004, nel 2004
come nel 1995.
No, voglio capire, nel 2004, un'altra domanda questa.
Una casa, io compro un prezzo, dichiaro il prezzo, punto.
Va bene, d'accordo. Carlino, la ringrazio molto, buonasera. 19.56, andiamo a Latina da Paolo.
Sì, buonasera.
Buonasera.
Innanzitutto complimenti per come gestisce la trasmissione.
No, Carlino non risponde, che devo fare io? Non vuole rispondere su nulla, così lo lasciamo.
No, è buono, come mette in evidenza i vari aspetti delle questioni più attuali. E le volevo chiedere questo, vale la pena mettere sotto attenzione anche un altro aspetto della vicenda Scajola, cioè oltre alle quotazioni del mercato immobiliare nel 2004, mi ha colpito il fatto che il ministro Scajola quasi subito si è dimesso dopo l'uscita, la ribalta di questi fatti, e d'altra parte il suo capo, cioè il primo ministro, davanti a episodi come per esempio il caso Mills, in cui comunque la Fininvest o Mediaset, non ricordo bene, sono coinvolte, perlomeno anche a detta della Cassazione.
Però Paolo, adesso stiamo parlando delle dimissioni di Scajola, lei mi mette in mezzo alle dimissioni di Berlusconi, ma cosa c'entra? Guardi, non voglio difendere Berlusconi, me ne frego, ma cosa stiamo parlando delle dimissioni di Scajola? Un attimo solo, abbiamo i telegiornali, poi torno con lei, non se ne vada. Siamo qui alle 20 in punto, TG5.
Per difendermi non posso fare il ministro, Scajola si è dimesso, sono estraneo ai fatti, dice, lo dimostrerò. Berlusconi, Scajola ha senso dello Stato, dimostrerà la sua innocenza, va via un ministro capace. Aiuti insufficienti, proteste di piazza, Grecia di nuovo sotto attacco, giù tutte le borse e l'euro, vola l'oro. Il vento torna a spingere la cenere del vulcano islandese verso sud, chiuso lo spazio aereo dell'Irlanda, allerta per le prossime ore. 13 urne cinerarie recuperate nel lago di Zurigo, a pochi chilometri dalla clinica dei suicidi assistiti, al TG5 una testimonianza esclusiva. Fino a giovedì pioggia, vento forte e neve in tutto il nord, allarme, esondazioni, rischio di frane e valanghe, poi il maltempo scenderà a sud. Allarme obesità per oltre 1 milione di bambini italiani tra i 6 e gli 11 anni, se il giro vita supera la metà dell'altezza, subito dal pediatra.
TG1.
Scajola si dimette, lascio per difendermi. Berlusconi dimostra senso dello Stato, ora chiarirà la sua estraneità ai fatti. Bersani, governo in stallo, inevitabili strappi, da maggioranza solidarietà al ministro, La Russa al TG1, nessuno scossone. I timori per la Grecia affossano le borse, Tremonti, ora faremo la riforma fiscale d'accordo con Fondo Monetario e Unione Europea. L'autobomba a New York, preso l'attentatore, stava cercando di fuggire in Pakistan, Obama promette faremo giustizia. Dopo l'eruzione in Islanda i vulcani diventano grandi mete turistiche, Etna e Stromboli nella lista dei più spettacolari. Fino a quali limiti può spingersi il corpo umano, dall'apnea all'altitudine, al sollevamento pesi, tutte le sfide aperte. Capitale blindata per la finale di Coppa Italia, vigilia di tensione per Roma-Inter. Mourinho contesta l'Olimpico come sede della partita.
Va bene, Paolo da Latina, buonasera.
Buonasera.
Allora, mi dica, di cosa stava parlando?
No, non volevo parlare delle dimissioni eventuali di Berlusconi, semplicemente volevo segnalare un tratto di apparente incoerenza, perlomeno ai miei occhi, nel senso che un ministro non esita praticamente a dimettersi nonostante non sia indagato, e mentre invece un altro ministro, in particolare il capo del Consiglio dei Ministri, davanti a diversi episodi, perlomeno dubbi, o davanti a rinvii a giudizio, invece non esita a, anzi non pensa proprio a dimettersi, e invece cerca di formulare delle leggi che cerchino di...
È quello che dicevo io, lei non vuole parlare di Scajola, ma vuole mettere in evidenza evidenza una supposta, supposta contraddizione, che secondo me non esiste, e le spiego subito perché dal mio punto di vista.
Sì.
Le dimissioni di Scajola non è che sono dimissioni che vengono da un'inchiesta giudiziaria, sono dimissioni praticamente consegnate nelle mani di Berlusconi per motivi di opportunità politica. Cioè è evidente che c'è qualcosa che non torna nella ricostruzione di Scajola, non è un'indagine su Scajola, altrimenti molto difficilmente si sarebbe dimesso, perché un'indagine su Scajola ha tempi molto lunghi. In questo caso in realtà le carte sono tutte sul tavolo e potrebbe essere molto facile nei prossimi giorni fare 1+1, fare 2+2, se ci sono gli assegni, non ci sono gli assegni, insomma le cose sono abbastanza evidenti per come si sono presentate, e dunque non c'è una questione di eventuale reato eccetera eccetera, e dunque le indagini del magistrato c'è una questione di opportunità politica, che è una cosa abbastanza diversa.
E anche, sono anche sotto gli occhi di tutti le telefonate tra Berlusconi e la GCOM, le foto di signorine presso alcune residenze del primo ministro, che magari non daranno adito a delle inchieste, invece alcune sì, per carità, però anche come opportunità politica far vedere un certo traffico in alcune case, far vedere alcune apparenti pressioni su organi che dovrebbero essere sulle quali sì, cioè organi con i quali ci possono essere dei contatti, ma non addirittura delle liti al telefono o delle pressioni perché alcuni programmi possano essere messi in difficoltà, anche quelli agli occhi di alcuni cittadini perlomeno possono essere inopportune politicamente. Magari
sì, ma si risponde, scusi Paolo, da questo punto di vista si risponde come Scajola risponde al suo governo, diciamo, oltre che all'opinione pubblica, evidentemente anche Berlusconi da questo punto di vista risponde all'opinione pubblica, evidentemente. Guardi che in alcuni casi, in altri paesi, le dimissioni si danno quando c'è dietro una grande pressione dell'opinione pubblica per le dimissioni. Evidentemente tutte le cose che lei ha citato non sono state sufficienti a scalfire il consenso del governo, e dunque difficilmente in questi casi ci si dimette. Scajola non è neppure indagato per quelle vicende, eppure si è dimesso lo stesso. Cosa significa questo qua? Significa che in alcuni casi non ci vuole necessariamente un procedimento giudiziario. Anche nel caso di Berlusconi, che lei ha citato, cioè le telefonate, le pressioni, non ci sono procedimenti giudiziari. Anzi, devo dire la verità, lei, stiamo sbagliando tutti e due, perché dei procedimenti giudiziari ci sono invece nella vicenda di Berlusconi, no?
Certo.
Per cui, insomma, ripeto, non è che a tavolino si può discutere di dimissioni o no. Le dimissioni si danno in alcuni casi. Non in tutti, non tutti i casi sono uguali, no?
Questo è da discutere, insomma, il fatto.
No, ma non tutti i casi. La questione dell'opportunità, cioè, a parte che le dimissioni di un primo ministro sono molto più gravi dal punto di vista istituzionale delle dimissioni di un ministro, lei capisce anche questo, no, Paolo? Cioè, le dimissioni di un presidente del Consiglio sono dal punto di vista istituzionale più dirompenti delle dimissioni di un singolo ministro, su questo concorderà.
E qual è il problema?
Che significa qual è il problema? C'è un problema istituzionale che è evidente,
è
a tutti, no?
È una questione
di conseguenzialità. Lei non prende, io sto dicendo una frase, non è a difesa di nessuno, sto dicendo le dimissioni di un primo ministro rispetto alle dimissioni di un ministro, di un singolo ministro, sono evidentemente un'altra cosa, hanno un peso istituzionale diverso, sì o no?
Sì.
Ah, ok, io questo voglio dire, siamo d'accordo su questo? Innescano,
non vedo però quale sarebbe, cioè voglio dire l'onestà.
Sì, ma innescano una per far dimettere il Presidente del Consiglio ci vuole qualcos'altro rispetto alla telefonata della GCOM. Su questo possiamo concordare sia io che lei o no?
Beh, voglio dire il processo
no.
Mills
benissimo.
Parla chiaro. Sì, no, sono d'accordo con lei. Però voglio dire, ci sono altri fatti che secondo me potrebbero far pendere per quell'altra soluzione. Cioè, voglio dire, alcuni fatti, non dico neanche le dichiarazioni di pentiti, quelle sto mettendo da parte perché non mi interessano neanche. Però le motivazioni con cui la Cassazione.
Sì, Paolo, tant'è che Berlusconi ha fatto di tutto perché non si arrivasse alla condanna in primo grado ai suoi danni su Mills. Io sono d'accordo con lei, Berlusconi ha fatto di tutto perché non si arrivasse, perché nel caso in cui fosse stato condannato anche in primo grado nella vicenda Mills, probabilmente si sarebbe dovuto dimettere. Ed è il motivo per cui, diciamo, fino adesso ha cercato di proteggersi da quell'esito giudiziario che lui considera comunque ingiusto e lui considera frutto di una persecuzione dei magistrati nei suoi confronti. Questa è la situazione, ma insomma è sotto gli occhi di tutti questo caso, non è una novità. Per cui evidentemente in quel caso ci sarebbe stata una opportunità politica per le dimissioni di Berlusconi, su questo non c'è dubbio, no?
Sì.
Tant'è che lo stesso Berlusconi ha tentato in tutti i modi di non farsi condannare in primo grado nella vicenda Mills. Per cui non è che non è in, sono le cose che accadute negli ultimi anni.
Tra l'altro forse se si fosse un po' meno vittima della paura delle ripercussioni probabilmente si uscirebbe anche più forti, cioè probabilmente una persona che si dimette e si difende e cerca di difendersi nei processi,
sì,
cercando di evitare false argomentazioni come quella che c'è sempre un complotto,
sì,
contro,
sì, sì,
probabilmente renderebbe la persona ancora più forte davanti agli elettori, e probabilmente una vittoria strappata sul filo del rasoio in alcune regioni anche importanti potrebbe diventare invece una vittoria con molti più punti se si rinunciasse ad alcune.
Però
ad
vabbè
alcune...
Paolo, adesso stiamo parlando di altre cose, insomma adesso lei ha spostato la discussione dalla dimissione di Scajola a dimissione di Berlusconi, per carità, possiamo parlare anche di questo, ne abbiamo parlato, ma insomma sono due fatti un po' diversi, ripeto, semplicemente per il peso che un primo ministro ha nei confronti di un singolo ministro. Bene, eccoci qui, 20:12, dove andiamo? Massimo da Salerno.
Pronto?
Buonasera, dica.
Buonasera, salve. Intervenendo sulla questione Scajola, premesso che abito in un piccolo paesino, diciamo vicino a Salerno, sto cercando casa, 90 metri quadri, insomma, sotto i 300.000 euro non li compri, voglio dire, mi sorprende poi l'ingenuità anche, cioè le affermazioni tipo dell'immobiliarista, dice ma chissà, insomma i prezzi non si conoscono, insomma mi sembra veramente ridicolo. Volevo dire anche che insomma secondo me il problema si discute insomma del fatto, voglio dire, dell'evasione, diciamo diciamo mi sembra il problema più importante credo che sia da dove sono usciti il resto dei soldi, insomma fondamentalmente, cioè qui stiamo parlando di un ministro della Repubblica e diciamo questi soldi sembrano provenire diciamo da un imprenditore, insomma, cioè voglio dire, lei dice non è indagato, ma appunto come dice anche lei, secondo me tra poco si farà l'1+1, perché insomma voglio dire ci si arriva subito a questo, ad una ipotesi diciamo di reato, e credo che poi in realtà il motivo della dimissione sia questo, cioè che c'è questa ipotesi che la posizione è indifendibile, visto le multiple diciamo testimonianze da più lati, dalle acquirenti, da chi ha portato i soldi, insomma, così mi sembra una situazione molto compromessa anche da questo punto di vista, anche se non è ancora venuto fuori. Perché in altre situazioni, voglio dire, molti esponenti anche politici non si sono fatti, come dire, problemi etici, voglio dire, il livello etico secondo me è abbastanza diciamo basso anche con le opportune distinzioni. Io credo che ci sia invece, diciamo, credo che dal punto di vista anche diciamo proprio giudiziario, che la situazione sia molto seria.
Va bene, Massimo. Bruno, provincia di Milano, buonasera.
Buonasera a voi. Io ho solo in parte cambiare un attimino spartito, nel senso che mi sembra di aver sentito una notizia oggi alla radio per la quale, al contrario della media europea intorno ai 20.000 e del massimo al mondo che è 72.000 auto blu negli Stati Uniti, a quanto pare dal 2005 ad oggi le nostre auto blu sono aumentate da circa 200.000 a, ma vi prego correggetemi, 620.000 per tutta la popolazione in qualche modo legata.
Sì Bruno, questi dati vennero diffusi da un articolo credo della Stampa di qualche anno fa, in realtà non furono mai confermati, bisogna vedere che cosa si intende per auto blu, diciamo per auto istituzionali, può darsi. Mi sembra di aver letto una cifra oggi, per quello che riguarda i politici il numero è molto inferiore, credo 7.000, 8.000 o poco più di 10.000, non ricordo bene.
Ecco, no, io volevo sapere qualcosa di più in merito da chi è sicuramente più informato di me, perché se erano quelle le cifre, insomma Scajola insomma, è un zuzzerellone.
Allora le auto blu in Italia, l'ultimo dato ufficiale disponibile risale al 2007, lo diffuse l'allora governo Prodi, sono le auto blu con autista delle sole autorità politiche, siamo a 3.114, per cui per quello che riguarda solo le autorità politiche nel 2007 le auto blu erano 3.114, come lei può immaginare siamo molto lontani dalla cifra di 600.000 che fu indicata qualche anno fa. Dunque, i politici, le auto blu dei politici sono 3.114, dato del 2007, magari saranno diventate 4.000, ma insomma non 600.000.
Perfetto.
Grazie. Angelo da Bologna, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Ascolti, io vorrei parlare a proposito del garantismo, brevemente.
Eccoci, allora eravamo con Angelo da Bologna, all'800240024. Angelo, prego.
Sì, buonasera. Niente, volevo dire, a proposito del garantismo, cioè il fatto che fino a terzo grado di giudizio siamo tutti non colpevoli, sono d'accordo, io non sono un colpevolista, però penso che i giudici possono anche sbagliare e in questi casi naturalmente si dovrebbe fare qualcosa, però non posso ammettere che per qualsiasi politico, e se ne parla solo dei politici o dei pezzi grossi, qualsiasi indagine viene fatta non se ne debba parlare perché non sono neanche colpevoli, secondo la legge.
No, però mi scusi Angelo, in questo caso non mi sembra che nessuno abbia messo in campo la questione dei documenti che sono usciti o del fatto che la stampa non può parlare dell'inchiesta.
Ah, ma qualcuno l'ha detto, eh?
Sì, sì, mi sembrano voci isolate, per carità, è legittimo pensare che alcuni documenti dovessero rimanere segretati, però insomma, francamente in questo caso non penso che ci sia stata una questione di segreto istruttorio violato.
Ma sarà successo qualcosa, in Italia si sa tutto di tutto, chiaramente per i politici, per gli uomini pubblici queste cose sono...
Ma in Italia non è vero che si sa tutto di tutti, non è così, Angelo.
Ascolti, dottore, le vorrei solo dire una cosa. A me non mi cerca nessun giudice, nessun carabiniere.
Sì, ho capito, ma non è che...
A lei, presumo, sono sicuro anche,
no,
qualche altro ascoltatore sì, a sentire gli articoli dei giornali, la televisione, sembra che la maggior parte degli italiani ci aspettiamo qualcosa dai giudici come se siamo tutti colpevoli.
No, questa però mi scusi Angelo, non è un ragionamento questo. Siccome i giudici si interessano di una persona, allora questa persona deve essere per forza colpevole di qualche cosa. Insomma, adesso questo è un ragionamento folle. La ringrazio. Michele da Bergamo, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani. Io volevo ancora intervenire sul caso Scajola. Io sono, premetto, sono un elettore di centrodestra.
Io vorrei fare riascoltare però, Michele, la frase del giorno di Scajola, perché io ancora non ho capito come una difesa si possa basare su queste frasi. La frase incriminata è questa: non so da dove vengono i soldi e quando mi sarò accertato che una parte dei soldi versati per la mia casa non è mia, allora faccio agire i miei avvocati. Ora, come si fa a non sapere se la propria casa è stata pagata con i propri soldi o con quelli di qualcun altro?
Se dovessi acclarare che la mia abitazione nella quale vivo a Roma fosse stata pagata da altri senza saperne io il motivo, il tornaconto e l'interesse, i miei legali eserciteranno le azioni necessarie per l'annullamento del contratto di compravendita.
Allora, Angelo. No, anzi, Michele, mi scusi.
Sì, mi scusi, stavo dicendo prima, io sono un elettore di centrodestra, un elettore di centrodestra che si vergogna purtroppo oggi di avere determinati rappresentanti. Questa frase che ha detto lei, che è incomprensibile, ha ragione, non deve dare mandato agli avvocati, basta un'agenzia immobiliare che rivenda la casa e restituisca il suo valore a chi ha indebitamente pagato delle cifre per lui.
No, però mi scusi Michele, adesso cosa c'entra rivendere la casa?
Prego, scusi?
Cosa c'entra rivendere la casa?
No, nel senso, se è stata acquistata in un certo modo, cioè con delle somme che in effetti erano state corrisposte da qualcun altro, basta, in questo caso sarebbe venduta al prezzo di mercato regolare e si poteva rifondere, restituire a chi indebitamente ha pagato una somma che non si capisce a quale titolo lo possa aver fatto.
Beh, scusi, lei immagina una situazione in cui la casa si rivende e così le persone che hanno pagato per Scajola possono riavere i soldi? Non ho capito.
No, è un modo di dire, per rispondere a questa conferenza stampa, a quello che ha detto, di dare mandato agli avvocati. Sappiamo benissimo che, non, come diceva lei, è impossibile una cosa del genere. Non è ipotizzabile. E dopo, ripeto, non
no, ma scusi, io la domanda è questa: come si fa a non sapere se la propria casa è stata pagata anche con altri soldi? Cioè, la cosa lascia immaginare Scajola è che lui abbia pagato 610.000 euro, convinto che la cifra fosse quella, e poi qualcun altro, senza che lui lo sapesse, abbia versato i soldi alle sorelle o quello che è. Insomma, questo mi sembra
è un'offesa. offesa a tutte le persone che per poter acquistare una casa fanno sacrifici, tanti elettori del centrodestra, ripeto, perché è tanta gente. Come si fa a dire che non si può, che quel signore di prima, non so chi fosse il...
Sì.
Ecco, che mi viene a dire che lui tratta il nuovo e non sa l'usato, mi perdoni, ma è un'offesa alla nostra intelligenza.
Roberto Carlino, titolare di Mobile Dream, nonché neo consigliere regionale del Lazio per conto dell'UDC nel listino della Polverini, il quale non ci voleva rispondere sulle quotazioni di mercato.
Quanti noi, perché io so benissimo che non saprà il costo preciso dell'usato, ma a questo punto mi fa intuire che sono ipotizzabili i 3.400 euro che ha pagato il ministro Scajola, e allora ci trovi una casa a tutti quanti noi a Roma a 3.400 euro al metro quadro in pieno centro. Mi dica se sbaglio.
No Michele, è così, poi bisogna vedere sempre le case come sono messe, non c'è dubbio, però insomma il prezzo rimane comunque basso. La ringrazio, siamo in collegamento con Luca Stilli, segretario della SIAR, che è il sindacato italiano autisti di rappresentanza. Buonasera.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora Stilli, io mi stupisco anche che esista un sindacato italiano autisti di rappresentanza, glielo dico subito perché insomma, per carità, poi sarà sicuramente... qualcosa di meraviglioso, però insomma il sindacato, anche gli autisti di rappresentanza hanno il loro sindacato, e va bene insomma
siamo, tra l'altro siamo gli unici, l'unico sindacato di categoria in Italia, e siamo gli unici che difendono in qualche modo la categoria.
La categoria quindi quale sarebbe? Quale sarebbe? Gli autisti di rappresentanza? Cioè?
Esattamente.
Chi rappresentate voi?
Le istituzioni.
No, chi rappresentate, dico, quali sono gli autisti che rappresentate? Sì. Quelli che portano, quelli delle auto blu, quelli delle auto a noleggio, chi?
Comunemente vengono conosciute come auto blu,
sì.
Nel senso che i rappresentanti delle istituzioni italiane, okay. Regioni, province.
E quanti sono gli autisti di auto blu?
Guardi, un numero preciso non è neanche...
Ecco, lei è il segretario del sindacato autisti di quello che è, SIAR, non sa quanti sono gli autisti di auto blu in Italia?
Numero preciso no, perché non esiste in realtà neanche una definizione di chi è l'autista di auto blu.
Vabbè, il numero di auto blu in Italia quante sono?
Sono circa, secondo i nostri dati, intorno ai 4-5 mila.
4-5 mila? Beh, oggi leggo un dato sul Corriere della Sera che si basa su alcune cifre diffuse dall'allora governo Prodi. Le auto blu in Italia sono 3.114, evidentemente dal 2007 sono aumentate. I vostri dati dicono 4-5 mila?
Sì, ecco, in realtà quello che cui sta riferendo lei è una notizia pubblicata dall'ANSA del ministro Sant'Agata nel 2005, si riferiva a 3.114 auto blu.
Sì.
Questo dato noi lo confermiamo, adesso ripeto, i numeri potrebbero essere variabili a seconda se consideriamo per esempio un autista che porta il presidente di una Camera di Commercio.
No, i politici siamo rappresentati dalla Camera di Commercio, le autorità politiche.
Ecco, e il numero quindi è variabile, diciamo, ecco, intorno alle 3.000 unità in Italia.
Intorno alle 3.000 unità. Senta, ma voi volevate una sorta di salvacondotto sui punti della patente?
No, come mi dice, sono condotto. Noi chiediamo di essere tutelati come lavoratori. E quindi una tra le varie istanze è anche questa, nel senso di avere una tutela, una seconda patente, diciamo così, professionale, chiamiamola così,
sì.
Distinta da quella personale, privata nostra.
Beh, scusi, però l'ipotesi iniziale era quella che i punti per voi non dovessero valere, almeno qualche politico si era fatto portavoce delle vostre istanze, aveva presentato addirittura un emendamento che era passato, poi adesso c'è una nuova versione, è stato riformulato, non si parla più di esenzione dai punti, ma di una seconda patente, così?
Sì, esattamente, c'è un piccolo equivoco, credo, sull'interpretazione del testo dell'emendamento.
Beh, insomma, equivoco. Insomma, in realtà ci sono state poi delle pressioni da parte anche di altri politici che hanno portato a una ridefinizione dell'emendamento, diciamo la verità.
Sì, ma dal punto di vista mio, del sindacato che rappresento, il fatto che ci siano non sia patente personale con dei punti sopra, e quindi che non sia i punti non siano illimitati ma siano contingentati al numero di eventi, secondo me è una cosa che sta bene, insomma è corretta.
Beh, voi all'inizio volevate invece essere esentati dai punti.
Ma noi non volevamo assolutamente niente, noi ripeto, come
qualcuno l'ha presentato l'emendamento, però
Sì, ma non siamo noi, non siamo nel Parlamento, non siamo...
No, certo, però su vostre pressioni, su iniziativa, altrimenti non è che...
Con nostra iniziativa noi abbiamo collaborato con...
col senatore Gallo.
Per definire il testo, insomma, dopo...
Appunto, il testo diceva questo.
Varie formulazioni successive di questo testo è stato un po' cambiato nei termini.
Certo, quello di cui stiamo parlando, esattamente... Eccoci qui, siamo con Luca Stilli, che è il segretario del Sindacato Italiano Autisti di Rappresentanza, sostanzialmente gli autisti che guidano i politici, che portano in giro i politici, guidano le auto dei politici e le auto blu. Allora Stilli, voglio capire una cosa, innanzitutto lei dove lavora?
Ma io lavoro a Trieste, all'Università di Trieste.
Come all'Università di Trieste? Non è un autista pure lei?
Sì.
E chi porta in giro?
Il rettore, il magnifico rettore.
Il magnifico rettore. Dunque, lei, scusi, con i politici non c'entra niente.
Porto un rappresentante di un'istituzione.
Dunque, i vostri...
Prima, rappresentante di istituzioni che anche...
Ho capito.
Politici.
Dunque, il vostro sindacato, nel vostro sindacato non ci sono solamente gli autisti e i politici, ma gli autisti, diciamo, delle istituzioni.
Esattamente come dicevo in premessa.
Senta Stilli, ma voglio capire una cosa, adesso che cosa avete ottenuto?
Ma per il momento niente, nel senso che la commissione sta lavorando ancora sul disegno di legge 1720, dovrà essere approvato poi al Senato e per poi passare alla Camera, quindi l'iter è ancora lungo.
No, ma questo l'ho capito, però che cosa avete ottenuto concretamente, al di là dell'iter, insomma, dopo questa trattativa, questo compromesso, cosa avete ottenuto?
Ma credo il riconoscimento che esiste anche una categoria di lavoratori, fino a oggi nascosta, quelli degli autisti d'auto blu, che secondo me il pubblico, l'opinione pubblica conosce molto poco e che spesso addita con quali così, autisti arroganti eccetera in mezzo alla strada.
Però, mi scusi un attimo, quella cosa che voglio capire adesso, voi avete ottenuto che ci siano due patenti, una per l'uso personale diciamo e l'altra per come autisti diciamo di rappresentanza?
Ripeto, come prima, l'iter è appena iniziato, se l'emendamento resterà nel testo identico, quindi verrà approvato dal Senato poi dalla Camera, avremo nei prossimi mesi quando il Ministero farà il decreto, avremo una seconda patente, quindi una tutela della nostra categoria. Insomma.
Ecco, ma questo perché? Perché spesso, scusi un attimo, ma io vorrei capire una cosa, che bisogno c'è di avere una seconda patente, di avere dunque dei punti in più? Basta rispettare il codice della strada.
Sicuramente sì, io le do completamente d'accordo.
E allora perché chiedete una seconda patente? Perché è più facile violare il codice della strada essendo degli autisti dei politici?
Assolutamente no. Allora, bisogna distinguere, secondo noi, l'attività professionale da quella privata. Questo concetto è un concetto che è già, un principio che è già in essere nel nostro Stato, nel senso che già le forze dell'ordine sono tutelate.
Le forze dell'ordine, però non è che hanno problemi di decurtazione di punti. Io voglio capire una cosa.
Se uno fa un incidente, se un agente fa un incidente, ha la responsabilità.
Sì, ma fuori durante il servizio non è che si tolgono i punti. Non è che si tolgono i punti dalla patente, però mi scusi Stilli, il principio è molto semplice. Gli autisti dei politici.
Esiste sempre sui politici, istituzioni.
Ma gli autisti e le istituzioni, perché devono avere una seconda patente? Questo non capisco.
Come dicevo prima, se nel caso del nostro lavoro dobbiamo in qualche modo... portare la persona che accompagniamo a un appuntamento che ci dice importante, noi siamo obbligati a farlo, però rischiamo la nostra patente privata.
No, però mi scusi un attimo, voi non è che siete obbligati ad andare a 170 quando non potete andare a 170 o a passare il rosso quando c'è il rosso.
Assolutamente no.
E allora cosa significa?
Infatti io
Cosa significa dire, come mi ha detto lei, dobbiamo andare a un appuntamento importante?
Nel senso che se c'è magari, ripeto, un appuntamento importante, un appuntamento che magari è istituzionale, che riguarda magari, noi tra l'altro non lo sappiamo nei dettagli, ma una cosa che diciamo così riguarda.
Ho capito, ma scusi un attimo Stilli, ma già su questo voi potete andare sulle corsie preferenziali, eccetera, eccetera. Quali sono le altre violazioni che potete commettere? Cioè l'eccesso di velocità, semaforo rosso, non so, senso vietato.
Il semaforo rosso io direi proprio di no.
E qual è l'eccesso di velocità?
Esattamente, io penso che ancora più frequente potrebbe succedere è l'eccesso di velocità.
Ho capito, ma andare ad una certa velocità o un'altra, uno può cambiare, le cose possono cambiare 5 minuti, 7 minuti, 10 minuti, insomma, adesso...
Dipende, no, sì, devo capire le sue osservazioni, le capisco, però ritornando al discorso di prima, se... a causa del nostro lavoro.
Cioè lei è capitato, mi scusi un attimo, ma lei è capitato per esempio di portare il rettore dell'università in un posto andando ad una velocità superiore a quella consentita?
La domanda, ma in qualche occasione è successo.
Mica una domanda, non mi sembra sia una domanda scomoda.
No,
a lei è successo e dunque per evitare una cosa di questo tipo voi chiedete che ci sia una doppia patente.
Ah, è successo, nel senso succede a tutti, ripeto, a causa della nostra professione di dover raggiungere un certo luogo in un certo orario.
Sì.
E quindi esponiamo la nostra patente privata.
Sì.
Se casomai dovesse succedere che magari le forze dell'ordine ci fermano, logicamente rispettano.
Ho capito. Per evitare questo, voi dite ci vuole una patente professionale. Va bene, grazie.
Non lo facciamo, non per nostro divertimento, però.
Ma ho capito perfettamente. Sì. Secondo me basterebbe rispettare quando si può, naturalmente, il codice della strada in tutto e per tutto. È evidente che quando sull'accesso di velocità.
Quando è una cosa. Secondo, diciamo che il codice della strada va rispettato sempre. In certe occasioni di emergenza, ma è così, logicamente è rare, è che da domani cominciamo a passare.
Però bisogna vedere qual è l'emergenza, naturalmente. Perché
logicamente. Però se un'autorità gerarchicamente superiore al nostro grado ci chiede di fare una cosa, noi rischiamo anche posti di lavoro, se no
altro. Va bene, grazie Stilli, ho capito benissimo. Grazie. 2040 800 24 00 24 Franco da Brescia, buonasera. Buonasera, dica.
Allora, io volevo far solo notare una cosa relativamente alla...
Franco, però lei deve abbassare la radio perché la sentiamo...
Così, non ho la radio accesa, probabilmente è il cellulare.
Va bene, dica pure.
Allora, volevo far solo notare una cosa relativamente al caso Scajola. Nel senso che si continua a parlare di nero, ma in realtà non c'è stata una grande evasione, nel senso che le signore che hanno venduto l'appartamento a Scajola... Da quello che ho capito, lo possedevano da più di 5 anni, è una questione tecnicamente fiscale. Quindi le signore avessero dichiarato 1 milione di euro, 2 milioni, 3 milioni, 600 mila, non avrebbero avuto problemi relativamente al pagamento delle tasse, perché non hanno plusvalenze.
Sì.
Quindi il problema non è tanto il nero e quindi il non dichiarato in atto,
sì,
che si riflette solo sull'imposta di registro, ma è il 3% sulla prima casa, quindi capiamo dove può arrivare l'evasione.
Sì, ma non era la prima casa.
Euro, no? 3.000 euro.
Non era la prima casa.
E allora la cifra si alza un pochino, ma il problema sta nel fatto che probabilmente il signor Scajola non aveva abbastanza soldi per comprarsi la casa. Quindi ha dichiarato in atto fino a quanto poteva,
sì,
cioè fino al limite del mutuo che gli permettevano di effettuare, probabilmente aveva redditi tali per cui poteva permettersi un mutuo fino a 600.000 euro.
Sì.
Dopodiché il resto se l'è fatto dare da qualcun altro.
Franco, quindi, sì, è quello che pensiamo tutti, però...
Non finisce qua. Scajola dice giustamente che ha sentito i suoi avvocati.
Sì.
Perché ha sentito i suoi avvocati? Perché lui sa già probabilmente... che non c'è prova contraria che sono stati dati dei soldi in più al pagamento dell'appartamento, perché probabilmente non esiste un preliminare registrato, ma nemmeno un preliminare firmato, quindi è una parola contro un'altra. Lui ha fatto un mutuo, c'è un atto pubblico che parla, e questo è il vero problema.
Beh, quindi, però ci sono anche
le testimonianze delle signore
e anche gli assegni,
ma è la parola delle signore contro la parola di Scaiola.
Beh, no, ci sono gli assegni, abbia pazienza.
Sì, ma gli assegni vanno dalle sono assegni firmati da Anemone, da quello che ho capito io, che sono incassati dalle signore.
Sì, dal commercialista di Anemone, pare. Comunque, sì.
Ok, quindi Scaiola...
Sì, ho capito, lei dice... Scaiola...
Non ci siano scritto.
Ho capito, lei dice, Franco, Scaiola punta sul fatto che la prova provata che...
Non esiste.
La prova provata che questo... Beh, insomma,
certo,
ci sono...
Ma dice così, però ho mandato i miei avvocati, perché loro hanno già studiato e dicono, siccome non esiste uno scritto e non esiste la prova come ce l'hai provata, questo è...
Sì, Franco, però insomma, non mi pare una gran difesa, è così a occhio.
Però poi quando si è di fronte alla commissione tributaria o al tribunale, questa sì che diventa una gran difesa.
Ho capito, però qualcuno quegli assegni l'ha firmati da qualche parte.
Certo, e poi bisognerà dimostrare il rapporto che c'è tra Animo, ma è tutto da dimostrare però ancora.
Beh, insomma, non è che si regalano soldi in Italia.
No, però Scaiola si fa forte di questo, che ad oggi non c'è nessun legame.
Beh, insomma, sì, si potrà pure fare forte di questo. È vero anche che in una conferenza stampa non si può dire, non si possono spiattellare così le cose. Forse sarebbe stato meglio però non affermare quelle cose lì, cioè farò muovere i miei avvocati qualora scoprissi che la mia casa è stata pagata anche con soldi non miei. Salvio da Napoli, buonasera.
Aspetta un attimo che passo alla radio. Buonasera.
Senta,
io ho due considerazioni veloci. La prima sulla questione del ministro che si dimette in quanto per difendersi meglio. Io mi dimetto se ho la coscienza sporca, altrimenti sono fragile di difendermi semplicemente prendendo un atto d'acquisto nel quale ho dichiarato quando ho speso e nel quale è presente, diciamo, effettivamente il valore reale di un'abitazione. La verità qual è? Che quando si fa un atto, cioè per essere dichiara il minimo indispensabile per non avere dei controlli, questa è la verità. Quindi l'altra cosa su cui volevo un attimo soffermarmi è sul discorso delle auto, degli autisti. Senta, io viaggio moltissimo, non sa che cosa dobbiamo subire. Innanzitutto vanno sicuramente sempre, superano il limite dei 130, e poi sono sempre con quella luce blu accesa e non fanno altro che si mettersi sulla corsia, diciamo sulla terza corsia e pretendere di passare. Fanno solo questo, quindi il fatto di una seconda patente serve solo a dargli la possibilità di poter continuare a fare quello che vogliono sull'autostrada. Chiaramente non dipende.
Sì, no, ma ho capito, senza rischiare neppure il minimo indispensabile, anche perché un ascoltatore mi scrive quando mai in Italia la polizia multa un'auto blu, è una cosa da fantascienza. E un altro, Silvano, mi scrive ancora: tutti i giorni ho appuntamenti importanti per 80.000 km all'anno, voglio anch'io essere tutelato, sono un agente di commercio. A questo punto anche gli agenti di commercio potrebbero pretendere una patente privata per quando vanno con la famiglia, una patente per quando viaggiano per motivi di lavoro. Altri ci scrivono ancora: anche i camionisti hanno doppia patente. Sì, è vero. Ma ripeto, seguendo questo principio, molte altre categorie potrebbero pretendere una doppia patente.
Le mie dimissioni potranno permettere al governo di andare avanti a portare innanzi il lavoro importantissimo che anch'io avevo contribuito a svolgere per far crescere l'Italia. Vi ringrazio.
Non risponde a domande, ministro? Non risponde?
Scusi, forse c'è. Ma è la conferenza stampa?
Non è normale che un ministro se ne vada senza rispondere a delle domande.
Io non avevo riconosciuto all'inizio questa voce, poi subito dopo ricevo una telefonata, è la voce di Luca Telese. Ciao Luca.
Buonasera.
Come un Carlo Magno qualsiasi, scherzo naturalmente.
Sì, magari, avrei voluto essere Carlo.
Ma come mai? Che cos'è che ti ha stupito?
Ma vedi, Scaiola, oggi se n'è andato senza avere neanche il senso del tragico. Uno che se ne va tragicamente soffre, parla, si mette in gioco. Invece lui ha fatto una conferenza farsa che aveva un solo obiettivo: dare un po' di immagine alla televisione. Quindi ha usato i giornalisti 300 convocati lì come un pubblico.
Beh, non gli è riuscito allora, molto bene.
Mi ha fatto arrabbiare. Forse qualcuno più sveglio, più spregiudicato, meno inibito di me gli avrebbe gridato vergognati e sarebbe stato meglio.
Però scusami Luca, non gli è riuscito molto bene questo questo tentativo di
perché l'uomo è di un'imbecillità sesquipedale, cioè adesso proprio la destra e la sinistra non c'entrano, cioè vogliamo dire che l'uomo è proprio un imbecille, uno che pensa di potersela cavare, che fino a ieri fa il beffardo, l'arrogante, che dice che sta soffrendo per le sue figlie e poi arriva lì e dice che poverino, qualche manina maliziosa ha messo 900.000 euro nel piatto e lui non se n'è neanche accorto. Allora io penso che dovrebbe essere un film di Almodovar questa scena del Roggi immaginata da Scaiola, c'è lì lui col pacco dei soldi portato dal perfido architetto, le due sorelle papa ballano sul tavolo, lui si distrae e non si accorge che gli hanno fatto questo scherzo. Ma quanti italiani vorrebbero essere così drammaticamente beffati?
Beh sì, insomma, devo dire che le frasi di Scaiola
lo voglio io, Zampolini lo voglio io,
che regala ma tu non sei
ingrata, infilata così, poi questo era ministro, capisci? Una cosa proprio incredibile, quattro testimoni dicono una cosa, lui non risponde a nessuna domanda e va imperterrito e poi ho fatto il pezzo oggi, me lo sono visto 10 volte, cioè ma com'è possibile, parla con queste parole spezzate, l'unico momento di emozione l'ha avuto quando ha detto oddio se dovessi scoprire, ma che devi scoprire Scaiola?
No, ma infatti che cosa devi scoprire, perché è questa la frase più assurda, se dovessi scoprire che casa mia è stata comprata anche con i soldi degli altri, come si fa?
Allora... Anche, ma poi anche in parte, no? Le ultime parole quasi famose sembra.
Però mettiamo diamo un attimo di credito e non lo diamo, ma così per ipotesi a Scaiola, no? E potrebbe essere accaduto questo secondo te, cioè che lui abbia si sia fatto aiutare da qualcuno per cercare questa casa, gliel'abbiano trovata e gli abbiano detto guarda costa tot, non ti preoccupare.
Non ti preoccupare, questa è una cosa verosimile, ma allora scatta il teorema Mattia Feltri era presente alla conferenza stampa e come forse sanno gli ascoltatori di Radio 24 che leggono tutti i giornali o li sentono da questa radio, Vittorio Feltri ha raccontato come un elemento della sua sfiducia in Scaiola il fatto che il figlio ha comprato una casa e l'ha pagato 1,5 milioni.
Sì,
allora Mattia Feltri all'uscita ha detto meno male che ho messo tutto nel rogito e ho dichiarato tutto fino all'ultima lira, e poi ha detto di Scaiola ha preferito passare per coglione piuttosto che per ladro.
Sì, casa di Mattia Feltri che non è lontana dall'altro da casa di Scaiola se non sbaglio, e dunque i prezzi
neanche la mia, capisci? Io oggi alla fine dicevo che domanda
neanche quella di Telese, è vero, neanche quella di
Telese. No, io sto a Piazza Vittorio, molto meno nobile, no?
Sì.
E ho pagato più o meno i famosi 580.000 euro per la metà della metratura e la metà delle stanze. Quindi gli avrei gridato, ministro, se perché non mi vende la sua casa? Gliela ricompro anche a 6,50, voglio sciare. Ma ora immaginatevi l'ultimo paradosso.
Sì.
Scaiola ordina ai suoi avvocati, poi non esiste questa forma, no? Dici indignato, scoperto, e qualcuno ha pagato di recedere dall'atto. E questi 900.000 euro che avanzano.
Sì, ma poi soprattutto come si fa a recedere dall'atto? Anche questo.
Sorelle papa, ricompratevi
la casa e ridate i soldi ad Anemone o non
dai,
so a chi.
Siamo alle capisci che
no, è una cosa comica, oggi è una comica.
Disperata, ma non sei.
Ecco, però evidentemente Berlusconi
pensa che bello se ne andava in silenzio, zitto, muto.
Berlusconi si è reso conto della ridicolaggine di tutto questo, anche se poi oggi in conferenza stampa ha detto Scaiola eccetera eccetera, ma quello fa parte del gioco, perché le dimissioni per Berlusconi sono sempre un evento traumatico, no? Prima di far dimettere qualcuno, no?
Sì, no, ma credo che però gliel'abbia chiesto lui, perché avrà visto i sondaggi, avrà visto sul sito Il Libero, nell'editoriale del Pietro c'erano 150, cioè per fortuna, diciamo anche la sinistra chic, per fortuna che esiste la destra per bene che è in sorta. Ho
ecco, però in questo caso
Bezzetto erano furibondi più che sul fatto, perché giustamente questa gente è stata abbidonata, cioè qua non è più la politica, è proprio
la presa in giro. Certo. E si può anche ricordi l'ultima polemica d'anno zero sui giornali della destra, no? Fatta da Travaglio, non ho mai visto un giornale di destra prendersela con il governo, eccetera. Beh, in questo caso c'è stata una piccola smentita.
Me lo vuoi far dire? Se è così,
no, non te lo voglio far dire contro Travaglio, per carità.
Ma lo voglio dire perché è un elemento di distanza tra me e Marco. Cioè, anche l'altra volta, quando Scajola si dimise, il giornale, allora lo dirigeva Belpietro, fece un editoriale con Cervi e chiese le sue dimissioni per la famosa frase Scajola e rompicoglioni. Però, voglio dire, in un paese civile, destra o sinistra, appena uno dice chi? Quello che ha dato per Scajola del rompicoglione una vittima del terrorismo, cioè appena usciva il suo nome lo metteva in braghe di tela e lo rimandavano ad Imperia, invece questo si è fatto pure il voletto all'Italia, al Bang Airlines, insomma,
cioè non si sarebbe nemmeno più ricandidato,
credo,
né, cioè.
No, che non se in America uno intanto bisogna immaginare, non esiste una gaffa così, cioè immaginiamo che Gordon Brown sta perdendo la campagna elettorale perché ha dato della pazza a un attivista dell'epoca che ha incontrato per strada, una signora di 60 anni,
non solo per quello, però
i coglioni a uno che è morto ed era suo compito proteggerlo, cioè mi sto veramente arrabbiando.
E in conclusione, un ascoltatore e poi ci sentiamo domani. Grazie Luca, grazie.
Grazie.
Paola da Roma.
Ah, buonasera.
Mi concluda in 30 secondi, buonasera. Paola.
In 30 secondi le non le vendo un sogno, ma una solida realtà.
E cioè?
A differenza del nostro, nel senso che il noto imprenditore non sa i prezzi delle case di Roma.
Ma non è che non lo sa, lo sa ma non lo vuole dire. Questo è il punto.
Immobiliari. La realtà è questa, stanno tra i 9.000 e i 13.000 euro al metro quadro.
Tra i 9.000 e i 13.000?
Sì.
E dunque prezzo reale molto più alto. Paolo, la richiamo domani insieme a Claudio da Roma, Massimo da Roma, Andrea da Trento. Domani 18.30, ciao.